Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo.
Bentornati all'ascolto, un caro saluto anche da Gloria Guerrera, da Valerio Rocchetti, i nostri compagni di sempre, quindi anche i nostri compagni per questa nuova edizione. Siamo al terzo anno di Il cielo in una frase e per così dire lo stiamo anche per iniziare veramente nel migliore dei modi, perché il nostro ospite, anzi la nostra guida di questa settimana, Diego Novelli, benvenuto.
Grazie.
Di Diego Novelli ricordiamo tutti naturalmente il passato politico, però in questa sede ci preme anche ricordare che è nato giornalista ed è tornato giornalista, perché attualmente è anche il direttore di una quindicinale di cose politiche e cose sociali, Nuova Società. Diego Novelli è con noi insieme a Valentina Dirindin. Benvenuta, che è una delle coautrici del libro di cui diciamo subito il titolo, ThyssenKrupp, l'inferno della classe operaia, edito da Spelling e Küffer, viene ora presentato in libreria, ma come ho detto ne riparleremo. La trasmissione è tutta sua, ha il dovere di dirci in che direzione dobbiamo guardare il cielo partendo dalla massima che ha scelto per noi.
Ma io ho scelto una massima, direi, parzialmente mia e di Cesare Pavese, cioè ho corretto una frase di Cesare Pavese, che è molto breve. La politica è l'arte dell'impossibile, e io aggiungo, ma non può essere l'arte dell'incredibile. Purtroppo siamo abituati, viviamo una fase storica, un momento non solo credo italiano, ma in Italia in modo particolare, caratterizzato da un degrado della vita politica, cioè la vita politica che per me dovrebbe essere il punto più alto di una società, la politica, la polis, sta davanti a tutto, ma non si impone su tutto, cioè dovrebbe essere quella che è in grado di capire, di leggere la realtà e poi di approfondire e dare delle indicazioni. Io ho anche temporalizzato l'inizio, un po' presuntuosamente, perché io sono un cronista, non sono nemmeno un giornalista, non mi considero un giornalista perché ho una certa riluttanza nei confronti della definizione del giornalista e di un modo come si sono caratterizzati i miei colleghi giornalisti. Pur essendo entrato in una grande redazione di un giornale a Torino nel 1950, avevo 19 anni, quindi non sono più di primo pelo, ecco, sono un over 75, ma ho sempre fatto il cronista e ho sempre mantenuto questa mentalità, cioè di colui che deve scavare, conoscere e riferire e non interferire. Avendo come spinta naturale, perché io sono fatto così, la curiosità, ma non il pettegolezzo. Cioè sono un uomo curioso, ma non pettegolo. Sono un cronista curioso che non si accontenta di quello che vede, di quello che deve sempre cercare di capire di più, deve documentarsi, deve imparare, visto che siamo anche in una radio che si occupa di economia, che si occupa di finanza, deve imparare a leggere i bilanci, deve imparare a leggere quello che accade nei movimenti della borsa, nei mercati, eccetera. E nel resto deve imparare cosa accade nel palazzo, ma non facendo pettegolezzo, cioè i cronisti, tanto è un vecchio amico e collega, quindi posso farne anche un nome, anche il nome, perché addirittura sul suo cognome è nato un neologismo. Un collega che ho conosciuto tanti anni fa, che ancora adesso in questi giorni sulla stampa ci riferisce di tutto su Berlusconi, è diventato un po' l'uomo di Berlusconi che ci dice tutte le cose anche riservate che lui sa, che conosce. Mi riferisco a Minzolini, tanto per non far nomi, e su un dizionario uscito recentemente c'è questo neologismo, minzolinismo, un modo nuovo di fare giornalismo, cioè quello che riferisce fatti che non ha visto, che non ha ascoltato, che non si sa bene chi gliel'abbia riferiti, però lì riporta con dovizia di particolari, addirittura con delle frasi virgolettate. Ieri sera, faccio un esempio, in Via dell'Anima c'è stata una riunione segretissima tra Tizio, Caio e Sempronio. Durante la serata, ad un certo punto, Tizio, con un bicchiere di whisky in mano, sorseggiando una coppa di champagne, disse, a due punti aperte le virgolette, se il giorno dopo qualcuno smentisse, gli manda la precisazione, seguono due righe che dicono pubblichiamo questa precisazione, ma la nostra fonte era attendibile. Ecco, questo è un giornalismo che io detesto. Detesto anche il giornalismo dei cosiddetti, scusi se sono un po' greve, dei falliti in certe professioni, cioè economisti, professori che volevano fare gli economisti, eccetera, che poi hanno ripiegato sul giornalismo, cioè dei dilettanti delle cose importanti. Mentre il cronista è un atto non di falsa modestia, ma di correttezza, e allora credo che esercitare la professione in questo modo, innanzitutto ci si mette al riparo da tanti inconvenienti e poi non c'è l'obbligo di essere schierati per una squadra, cioè diventare dei. E questa politica è diventata l'arte dell'incredibile. Io l'ho temporalizzata. Ecco perché ho precisato prima, io non sono uno storico, anche se sono un grande appassionato di storia, a partire dal 1980, l'anno in cui, in un libro pubblicato sempre dalla Sperlinghuffer, La democrazia umiliata, quel maledetto 1980, proprio in Italia è iniziato un processo di degrado della vita politica, e tant'è che Enrico Berlinguer nell'81, in una storica, direi quasi profetica, se fossi religioso, ecco, in una profetica intervista a, se credessi ai profeti, ecco, in un'intervista a Eugenio Scalfari, denunciò il degrado della vita politica italiana e il degrado dei partiti, cioè dicendo che se oggi hai bisogno di un permesso, se hai bisogno di una licenza, se hai bisogno di un documento, se hai bisogno di trovare un posto, un impiego per tuo figlio, se hai bisogno, i partiti fanno queste. Ecco, lui denunciava questo. E poi la questione morale, ecco, era al centro, diciamo, dell'azione, della denuncia di questo degrado della politica, che per fare politica pretendeva di essere pagata anche in termini illeciti, ecco. Quindi io credo che oggi ci sia proprio una grossa frattura e ognuno si è chiuso un po' nel suo io, nel suo interesse, e sono venute fuori tutte le cose peggiori che sono nell'animo di ognuno di noi, perché non è che nasce uno bello, uno brutto, uno buono, uno cattivo, quando si nasce siamo un po' tutti uguali, ecco. Il caimano non è Berlusconi, il caimano è quella bestiaccia che abbiamo al fondo della pancia, ognuno di noi, delle viscere, che sguazza lì ed emerge quando non c'è l'intelligenza, la cultura, la razionalità, l'amore per il prossimo, la solidarietà. Allora viene su e viene fuori il peggio. Viene fuori il peggio dell'istinto umano, l'egoismo, l'affarismo, l'accumulazione, i soldi, hai un alloggio, ne vuoi due, ne hai due, ne vuoi tre, non sai chi abita al piano di sopra, poi anche adesso anche un certo tipo di struttura, io non sono un nostalgico, non sono un vetero, ma sono nato in una casa, come si dice, a ringhiera, ecco, e le nostre famiglie si conoscevano tutte, e se la vicina di casa alle 8 non aveva aperto la sua porta che immetteva su quel ballatoio e mia madre andava a bussare per sentire, non si sente bene, ha bisogno di una tazza di latte, di caffè, eccetera. Oggi, anche da un certo punto di vista della tipologia di come sono venute fuori, non è che voglio ritornare a 100 anni fa, anzi, io non voglio i doppi servizi, i tripli servizi in casa, però non si conosce più chi abita sopra e chi abita sotto, e scopriamo ogni tanto che è morto qualcuno da 3 mesi, 4 mesi in un appartamento ormai putrefatto e nessuno se ne è accorto.
Sì, e diventa semplicemente una breve di cronaca, tanto per usare il linguaggio dei cronisti.
Bravo.
E questa settimana anche di Diego Novelli e di Valentina Di Rindin hanno collaborato alla stesura corale di un libro, Sperling e Kupfer, il titolo è ThyssenKrupp, l'inferno della classe operaia. All'inizio del libro c'è una dedica che io vorrei leggere, perché Diego Novelli ce l'ha segnalata anche come seconda frase per questo nostro percorso. È una frase dedicata a tutte le vittime sul lavoro dimenticate, ed è una frase di Leone Tolstoi che dice: «Siedo sulla schiena di un uomo soffocandolo, costringendolo a portarmi, e intanto cerco di convincere me e gli altri che sono pieno di compassione per lui e manifesto il desiderio di migliorare la sua sorte con ogni mezzo possibile, tranne che scendere dalla sua schiena».
È innata in noi una sorta di egoismo, di prevaricazione, e cioè ci sono due belle, diciamo, chiamiamoli slogan senza essere irriverenti nei confronti di nessuno. Uno di ispirazione del pensiero cristiano: ama il tuo prossimo come te stesso, che per me è una delle cose più belle proprio, cioè amare il prossimo come ami te. E tutti ci amiamo, parliamoci chiaro, siamo tutti un po' affetti da personalismo, io ipertrofico, poi adesso abbiamo raggiunto le vette massime da questo punto di vista della personalizzazione, si fanno delle cose incredibili solo per essere citati, solo per apparire, e da questo punto di vista la televisione, con tutti i meriti che ha questo grande strumento, ha avuto degli effetti devastanti, ecco, ora quando senti dei giovani, delle ragazze che aspirano solo a apparire alla televisione, le cosiddette veline, non veline, ma istigate poi dalle madri, dai genitori. Mi è capitato ieri sera, rientrando a casa, a vedere uno strappo, diciamo, di questo Miss Italia, cos'è, no? Questo spettacolo, questa roba. Io non sono un bacchettone, è tutt'altro, però c'è questa spinta, ecco. E l'altra frase di ispirazione socialista, quella nella quale io mi riconosco di più, di sinistra, è quella di Carlo Marx: lavoratori di tutto il mondo, unitevi.
No, è importante anche aggiungere, secondo me, il resto: avete da perdere solo le vostre catene.
Solo le catene. Oggi com'è la situazione, a partire dal sindacato, a partire dai partiti che dovevano essere, come diceva Gramsci, le casematte, l'avanguardia, cioè con una grande funzione educativa. Si parla in questi giorni della riforma della scuola, non voglio introdurre elementi di polemica politica, ma i bulli, quindicenni che si comportano da bulli nella scuola, non si combattono quando hanno 15 anni con misure repressive, si evita che diventino bulli iniziando dalla scuola del preobbligo, cioè una grande funzione educativa. E così per tutto il resto, nei confronti di questa gente che arriva da terre lontane, gli extracomunitari, sono le stesse cose che io ho vissuto a Torino 30-40 anni fa con i meridionali, con gli immigrati dal sud, quando noi torinesi doc mettevamo i cartelli sotto gli androni: non si affitta ai meridionali. E io ho trovato una ricerca fatta allora con Luigi Ciotti, col quale sono molto amico e collaboro, che è il fondatore del gruppo Bele, e beh, un'indagine, un questionario, allora i torinesi rispondevano a questo questionario in questi termini: perché non ti vanno i meridionali? Perché sono sporchi, perché sono rumorosi, perché hanno troppi figli, perché guardano le gambe alle donne, perché non hanno voglia di lavorare. È la stessa cosa che sentiamo dire oggi dei rumeni, degli albanesi, degli africani, dei magrebini e via discorrendo. Allora io credo, avverto proprio, lo vivo con angoscia, lo vivo anche così fisicamente, tant'è che devo ricorrere alle pillole, ecco, ogni tanto, all'Exotan, ecco, o alle gocce di Lexotan. Se non si riparte da zero, cioè se non si ricomincia, pensi cos'è stata la stagione degli anni 70, i grandi movimenti di lotta, nelle fabbriche, la questione della salute dentro le fabbriche, quando non si ponevano rivendicazioni soltanto di carattere salariale, ma di organizzazione del lavoro. Pensi al movimento delle donne, pensi cos'è stato, lo dico a lei, il Concilio Vaticano II.
Ma
cosa è rimasto del Concilio
io
Vaticano
ascoltavo, II? Ma io ascoltavo con, diciamo così, dispiacere, anche se non proprio con rabbia, ma adesso che poi fosse uno che si diceva socialista era un incidente di percorso. Blaterare sulla laicità dello Stato in termini puramente anticlericali, sì, e anticattolici, negli stessi giorni in cui qualcuno diceva di non volere i figli degli immigrati, non, senza permesso di soggiorno, iscritti alle scuole elementari, cioè al luogo deputato alla cittadinanza. Quella era la battaglia di laicità, esatto, da combattere, bravo, non le altre sciocchezze di due secoli fa.
Certo.
Proporre il patto per la scuola solo in termini crocifisso religione, no, quando poi c'è un comune importante che dice: se tu sei immigrato clandestino io non prendo i tuoi figli né all'asilo né alla scuola elementare, oppure se anche sei immigrato regolare però in una classe non ci metto più di 20 extra comunitari.
Ma noi abbiamo dei...
quella è la battaglia Torino, laica da combattere.
A Torino abbiamo delle famiglie che rifiutano di mandare i figli nelle classi dove ci sono
e questa allora è il grande contenuto della laicità necessaria, esatto, a credente e non credente, a cattolici, musulmani, agnostici, induisti e buddisti. Questa è, diciamo, il laicos.
Le cito un esempio. Io ho fatto sindaco per 10 anni a Torino. Ad un certo punto un giovanotto che era uno dei capi del Partito Radicale, che poi dopo ha già cambiato 3 o 4, adesso lo vediamo con i teocom eccetera eccetera, ma siamo a perdere, fa un'interpellanza in comune perché c'era il crocifisso. E sa come l'ho risposto io? Ma guarda, io sono 30 anni che sono in consiglio comunale, 10 anni che sono sindaco, è sempre stato lì, ha mai dato fastidio a nessuno, ha mai chiesto la parola e ha mai disturbato le sedute del consiglio. Ecco, ma quando si arriva a queste sciocchezze qui, a questa laicità sciocca, e purtroppo noi siamo sommersi dall'ignoranza e dalla stupidità.
Soprattutto dall'insignificanza di fronte, anche recentemente, l'ordinanza del comune che dice non prenderò più del 20% di extracomunitari in una classe, al posto di andare a denunciare il sindaco a chi di dovere. L'inferno della classe operaia, in realtà, poi è frutto di, come già detto Diego Novelli, di un gruppo di lavoro formato da Marco Bobbio, Valentina Di Rindin, Eugenio Giudice e Claudio Laugeri. E signora Di Rindin, lei è la coordinatrice redazionale di Nuova Società. Mentre stavate producendo questa fatica corale, però, l'incidente della ThyssenKrupp è arrivato a Venezia ed è fatto oggetto di una carovana, diciamo così, che magari rischia di diventare qualcosa di molto vicino alla spettacolarizzazione.
Certo, sicuramente anche già prima di Venezia la vicenda della ThyssenKrupp probabilmente è proprio per le caratteristiche particolari che la contraddistinguono, è stata in qualche modo spettacolarizzata, è sotto gli occhi di tutti da un anno a questa parte, sono state dette anche sui giornali cose magari parziali, cose si è insistito su elementi che non era, su cui non era importante insistere. Adesso, senza entrare nella polemica, ad esempio, riguardo al film di Carlo Pressi, di quella madre, la madre di De Masi, che ha chiesto di togliere le urla del figlio dal film, perché non è una polemica che mi compete, anche lì probabilmente è stata in parte costruita ad arte dai giornali, però quei stessi suoni, quelle stesse urla di questo ragazzo morente che diceva non voglio morire, erano già state trasmesse in televisione al TG1 in prima serata all'ora di cena. Io che ho conosciuto queste famiglie, ho vissuto questa tragedia cercando di raccontarla insieme ai miei colleghi, le ho trovate inopportune, le ho trovate dolorose da ascoltare, quindi mi sono chiesta che cosa potesse provare la madre, il padre, la sorella di questo ragazzo sentendole. Quindi sicuramente di alcuni elementi di questa tragedia è stato fatto un uso non opportuno e fine esclusivamente a fare spettacolo, a fare audience, come spesso capita con le tragedie. D'altra parte non mi sento neanche di condannare tutta questa kermesse, diciamo, che si è creata intorno a questa vicenda, perché è comunque stata utile per portarla agli occhi dell'Italia, per portare agli occhi dell'Italia non solo questa tragedia, ma tutto un contesto che vi è intorno, il contesto di 1210 morti l'anno sul lavoro, quindi 4 al giorno, che è un numero incredibile. Una cosa che probabilmente prima forse non si sapeva neanche, nel senso che questi 1210 morti l'anno ci sono da tanti anni, da troppi anni, e non se ne è praticamente mai parlato. Sei mesi prima della tragedia della ThyssenKrupp c'è stata un'altra tragedia, l'esplosione di una fabbrica, di un mulino a Cordero in Piemonte. E di quei 5 operai morti in questa esplosione è stato riferito pochissimo, delle vicende giudiziarie che ne sono seguite è stato riferito pochissimo.
Come dicevo Novelli, pochissimo viene riferito dei tanti extracomunitari che stanno nella lista dei 2600 e passa morti che ogni anno
nella tomba del Mediterraneo.
Nella tomba del Mediterraneo.
E lo so, ma bene, io sono convinto che o noi riusciamo a riprendere il filo, in piemontese si dice il cavium, ecco, il filo della nostra vita, del modo di essere, del modo, quando si esaltano certe situazioni, quando abbiamo dei sindaci che dovrebbero essere il meglio della comunità scelto, che assumono dei provvedimenti, ma non dico da sceriffi perché sarebbero ancora, ma improntati dalla stupidità più grossolana, e non c'è una reazione, non c'è più reazione. In questo secondo me ha abbastanza ragione Nanni Moretti quando ci dice ma l'opinione pubblica dov'è?
Grazie a Diego Novelli, un giovane di 77 anni, ancora pieno di passione per questa nostra società, e grazie a Valentina Dirindin, che ha 26 anni, grazie a voi che ci seguite, e a risentirci.